Ma voglio subito passare a una breve parte della scrittura che vorrei condividere con voi questa sera. Ed è un'immagine che tutti conosciamo, lo leggiamo nel Vangelo di Marco, un momento particolare. Vediamo un poco cosa Dio ci vuole condividere questa sera per aiutarci nel nostro cammino quotidiano, non per farci diventare teologi, non per farci diventare speculatori o per farci imparare nuove cose con la Bibbia per contestare o contrastare ad altri, ma vediamo cosa la parola di Dio dopo 2000 anni ancora può dirci per quello che sono i nostri problemi reali, veri, di ogni giorno. E leggiamo nel Vangelo di Marco al capitolo 6, verso 45. Lo scrittore intitola questa parte Gesù cammina sul mare, ma in realtà forse ci metteremmo un altro nome, o lo smarrimento dei discepoli, o attenti al fantasma, o non so quali altri nomi, ma vediamo insieme un attimo questa lettura e riflettiamo assieme. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe licenziato la moltitudine. E preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò verso di loro, camminando sopra il mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: state di buon cuore, sono io, non temete. E montò nella barca con loro e il vento si acquetò. Ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il cuore loro era indurito. Ci fermiamo qui. Vediamo che avviene un miracolo grande dove ancora una volta notiamo la difficoltà dei discepoli ad avere compassione. Quando, ricordate tutti, si fa tardi. E i discepoli dicono: manda via questa moltitudine, non hanno un cuore misericordioso. E Gesù è costretto a fare questo primo miracolo. E subito dopo questo primo miracolo, che è l'antefatto di quella breve riflessione che faremo, dopo che i discepoli vedono questo moltiplicarsi in una maniera incredibile, quello che è in questo caso un bene alimentare come il pane e i pesci, dopo che vedono la potenza di Dio manifestarsi proprio non con dei flash, non con delle luci, non con degli oggetti non identificati, con gli UFO che fanno sospettare di una potenza così, ma dopo che vedono proprio il massimo nel senso umano, ecco perché tante volte quando parliamo di Dio alle persone dicono: sì, Dio, ma io devo vedere cosa devo calare dentro la pasta, cioè cosa c'è dentro la pentola. Quindi le persone sono molto realistiche ed è giusto in un periodo così nero, dove veramente il governo vuole spellarci dagli ultimi soldi che non ci sono rimasti. Giustamente le persone si preoccupano della praticità, come a dire: Dio, però lo voglio vedere in pratica. E qui sembra strano, ma più pratica di così, la moltiplicazione dei pani e di pesci, un miracolo non teologico, non teorico, non astratto, ma di una potenza spirituale che si trasforma in alimentazione, quindi dovrebbe essere un miracolo che parla per forza, eppure i discepoli non ci sentono, sono proprio come noi, non sono molto diversi da noi. E subito dopo avviene questa scena, Gesù obbliga i discepoli a montare sulla barca. È strano che qui la scrittura dica obbliga. Sembrerebbe strano, ma in certi momenti è come se Dio ci costringa a fare delle esperienze, capitemi, Lui non ci costringe perché l'amore non costringe, ma nel momento in cui vuole farci crescere, è come se c'è una spinta, c'è una pressione che lui deve fare nelle nostre vite, perché in qualche modo noi, sembrerebbe strano, ma non vorremmo mai crescere. Non so se vi siete mai resi conto che è preferibile sempre qualcuno che si prenda cura di te, che paghi per te, che ti offra tutto, che ti porti in braccio, che ti consoli, che ti sollevi. Che bello una persona così. Vorremmo sempre una mamma così. Certo, ci sono delle mamme che sono contente di essere sempre così anche con i figli a 80 anni. Però, ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di crescere. E allora sembra che la mamma ci spinga e ci dica vai. No, come vado? Come l'aquila che lancia i propri aquilotti perché imparino a volare. Qui Gesù costringe i suoi a salire sulla barca. E non li costringe a salire ad andare con lui, questa è la particolarità. La costrizione è proprio andate voi, come a dire un'esperienza di fede, vedete un po', provate a camminare da soli, come a dire io sono con voi anche se non mi vedete fisicamente. Era questo, cominciamo a capire la lezione che Gesù voleva insegnare. Io sono con voi, io sono il potente, io sono colui che ha il controllo della vostra vita. Ma devono fare un'esperienza, andate. E Gesù li obbliga, certamente non con le maniere buone, capitemi, li spinge, li fa salire sulla barca e gli dice andate all'altra riva, io vi raggiungo. Quindi anche qui c'è una certezza che molti autori sottolineano, il fatto che Gesù dice ci vediamo da quella parte, quindi non dice andate e se riuscite a remare, o se ce la fate, se siete in grado di remare, può essere che ci vedremo dall'altra parte. No, dice, ci vediamo dall'altra parte. Gli dà un vero e proprio appuntamento. Quindi Gesù dice, vai, ci vediamo tra un po', a un appuntamento. E lui licenzia la moltitudine, la sua compassione lo faceva stare ancora là, e poi, dopo che licenzia la moltitudine, se ne va sul monte a pregare. Si fa sera e i discepoli sono messi là che remano. Evidentemente non erano campioni di canottaggio, non avevano grandi forze probabilmente, ma non era qui il problema. Il problema non era la loro forza, erano delle situazioni avverse. In questo caso gli elementi della natura, la marea, la tempesta, quindi probabilmente avevano una corrente contraria, allora facevano un metro di qua e due indietro, e allora chiaramente remavano per un sacco di ore, però probabilmente non si muovevano molto. E infatti il vento era pure contrario, e a questo punto, ecco, e qui ci fermiamo per riflettere, vediamo un po' la situazione comune a ognuno di noi. Abbiamo una promessa di Dio. Dio è venuto nella nostra vita, è stato con noi. Abbiamo visto dei grandi miracoli, abbiamo visto moltiplicazioni, non di pani, ma abbiamo visto dei miracoli meravigliosi che hanno reso tangibile la presenza di Dio, ma c'è un momento in cui ci troviamo da soli. Gesù è a pregare, non ci ha lasciato, è con noi, ma ci dice andate avanti, salite sulla barca, salite su questa circostanza. Ci vediamo dopo. E noi cominciamo a vivere quel momento, quella circostanza, quella situazione in cui sembra poi che si scatenino tutte le forze dell'universo, cominciano le difficoltà, le tentazioni, i problemi, il mare forza 8, il mare dei nostri sentimenti, le paure, le tensioni, cominciamo ad avere tutto contrario, il vento contrario. Vi capita? Allora siete normali. Cominciano tutti gli elementi della natura ad essere contro di voi. E non è il problema della pioggia, anche se noi qui siamo poco abituati alla pioggia, per cui quando piove ci andiamo in crisi, non vorremmo manco uscire. Ma sono le difficoltà, sono la faccia delle persone accanto a noi, la faccia di quelli che fino al momento prima ti avevano sorriso e ora non ti stanno sorridendo più. Le circostanze, le pendenze, i debiti, le cambiali, tutto quello che la realtà ti pone dinanzi. Ma Gesù non li abbandona. Lui va verso di loro, camminando sul mare. E questo c'ha già un significato grandissimo. Gesù cammina sul mare, come a dire lui è al di là di ogni legge della natura, di ogni circostanza. Ecco perché tu hai bisogno di incontrarlo al di là delle leggi fisiche, al di là della razionalità. Lui cammina sul mare. Cioè tu non lo trovi nel naturale, non lo trovi nelle tue emozioni, non lo trovi nelle tue sensazioni angosciate, soprattutto mentre sei lì a remare controcorrente, controvento, e ti viene di urlare, di angosciarti, di sbatterti la testa al muro, di dire non ce la faccio più, qua sicuramente non riuscirò ad affrontare la vita. E mentre stai facendo un sacco di fatica, Gesù non si trova nei tuoi sentimenti. Ricordate quella volta che abbiamo visto assieme, cercatelo mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Che significa? Che ogni tanto lui non è vicino? No, ma significa che quando noi siamo presi dall'angoscia, dai sentimenti negativi, noi non percepiamo Dio. Ci sembra lontano. Tutto più diciamo a fare Signore, Signore, come dire, neanche ci vorrebbe dirlo Signore, perché siamo così angosciati, così arrabbiati, così incavolati. Gesù cammina sul mare verso di noi e si avvicina a noi, e voleva raggiungerli, voleva andare verso di loro. E qui andiamo invece a quello che succede ai discepoli, ma che succede a noi in queste circostanze. Ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare. Noi ci mettiamo a ridere, però la scena non doveva essere molto comica. Noi certamente la vediamo così, questi di qua che, cioè, che sono angosciati, che stanno avendo paura di morire così, e che ci mancava solo il fantasma. Cosa significa? Per loro Gesù che cammina sulle acque, Gesù che è al di là delle circostanze, al di là delle situazioni, risulta astratto, irreale, peggio, un fantasma. Quindi quello che dovrebbe essere la presenza rassicurante, liberatoria di Dio, dello Spirito Santo, in quel momento diventa un nemico. Sì, certo, hanno fatto quei film Un fantasma per amico e i vari cosi che tendono a dire che è bello avere un fantasma così, io sono amico di un fantasma, per sdrammatizzare. Ma un fantasma non è considerato un amico, capitemi. Cosa ci fa vedere la Scrittura? Che nei momenti di angoscia estrema, dei momenti in cui siamo presi dalle circostanze, dal vento, dalla tempesta, dai sentimenti, dalle paure, Gesù è vicino a noi, ma noi lo vediamo come un fantasma. Allora diciamo, possa via fantasma, vai via, possa via fantasma. Cioè, come pure, vediamo Dio come qualcuno che si aggiunge alla nostra angoscia, non che ci libera dall'angoscia. Anzi, quasi quasi, finiamo per incolpare, qua non è detto, può essere che i discepoli dicono, ecco, lo dicevamo la tempesta, ecco, è colpa del fantasma, ecco, è il fantasma che sta facendo tutto questo casino, è il fantasma. È strano, presi dai sentimenti negativi, dalla paura, vedono Gesù, vediamo Gesù come una ulteriore paura, uno spauracchio. E cominciamo a gridare, oltre che per angoscia, per dolore, anche gridiamo contro il fantasma. E qua dice, e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Sconvolti! Cioè, erano già sconvolti, ma vedere Gesù proprio lì sconvolse del tutto. Chissà veramente che cosa gli veniva di fare, impazzire, di uscire fuori di testa. Eppure era Gesù accanto a loro. Cosa significa, fratelli, sorelle, questa sera? Significa forse che quando tu sei solo nel tuo dolore, sei messo lì a remare controcorrente, contro il vento delle difficoltà, sei angosciato, pensi che nessuno ti venga a soccorrere, come tante volte succede che uno può essere in alto mare e non c'è guardia costiera, hai chiuso, pensi che nessuno si accorga di te, pensi che non ce la farai più, che non puoi manifestare a nessuno il tuo dolore, che nessuno ti può aiutare in quel momento, che nessuno capisce quanto stai soffrendo. I discepoli pensavano questo, e magari maledivano pure il fatto che Gesù gli ha detto: porca miseria, ma chi ce l'ha fatto fare ad andare a questo appuntamento, un appuntamento fatale? Cioè, sì, ci siamo detti, ci vediamo all'altra riva, ma noi qua all'altra riva non ci arriviamo. Ci vediamo in cielo, ma signore, qua noi ce la stiamo vedendo lastrico lastrico, come si suol dire. Quale ci vediamo in cielo? E in quei momenti estremi di dolore, di sofferenza, di angoscia, di paura, Gesù si fa più vicino a noi. Ci viene a soccorrere. Ma come lo percepiamo? Cosa ci sembra? Ci sembra un fantasma, ci sembra uno che si aggiunge alle nostre paure, ci fa paura, ci dà disturbo. Io non voglio vedere i fantasmi, mi bastano già i fantasmi delle mie paure, delle mie difficoltà, non voglio vedere i fantasmi. Ma a questo punto lui parla, e qui vediamo, lui parla profetico. Lui ha parlato la sua parola. La sua parola è una lampada. La sua parola ti parla nelle oscurità più assurde. La sua parola continua a parlarti. Ma anche lo Spirito Santo ti parla internamente. E a un certo momento è come se riprendesse il controllo della situazione. Ma egli subito parlò loro e disse: state di buon cuore, sono io. Come si rilassarono, come a dire: ci sei tu, Signore. Non era un fantasma, non era un UFO, non era il demonio, non era, ci sei tu nella mia vita. È bello poterlo dire, no? In certi momenti dove abbiamo perso la bussola, certi momenti dove non capiamo più niente, Gesù è con noi ma noi non ce ne rendiamo conto. In un certo momento la sua presenza ci rassicura: sono io, non temere, sono io qui con te. Allora io credo che i discepoli già si rilassano ancora prima di vedere l'aggiustarsi della situazione, ancora prima di arrivare all'altra riva, ancora prima di vedere i loro problemi risolti. Ed è quello di cui hai bisogno di accorgerti questa sera. Lui è con te, è dentro di te e ti sta dicendo: sono qui, figlio mio, sono qui, figlia mia, non temere, stai di buon cuore, sono io. E salì nella barca. Bella immagine. E Gesù viene coinvolto nella tua situazione, sale nella barca. Ma in realtà è bello, perché non è Gesù che sale nella nostra vita quando lo riconosciamo, ma no, siamo noi che entriamo nella sua vita, perché lui non è mai sceso dalla tua barca. Lui non è mai sceso dalla barca. Siamo noi che non ce ne accorgiamo. E quindi monta sulla barca, e allora miracolo. In questo caso non c'è bisogno neanche di fare niente. Il vento si calma. E i discepoli si sconvolgono ancora di più, no? In un certo senso sì. Cosa dice qui? Ed essi più che mai sbigottirono. Ma questi non facevano altro che sconvolgersi sempre di più. Prima si erano sconvolti per la tempesta, poi si erano sconvolti per il fantasma, e poi si sconvolsero alla fine che riconobbero che Gesù, non che si sconvolsero che di Gesù, perché Gesù lo conoscevano, ma si sconvolsero che appena venne Gesù nella barca, la quiete. È strano, ma forse anche tu ti sconvolgi ogni tanto, che basta riconoscere Gesù, basta scoprirlo, e in quel momento, vum, tutta la tempesta tremenda, il tormento, l'angoscia, la paura svanisce, e tu rimani, ma com'è? Cioè non c'ho più niente, ma mi sembra strano quasi quasi, alla fine un momento fa ero confuso, incavolato, angosciato, depresso. Ho riconosciuto la presenza di Gesù e si è acquietata la tempesta. Tante volte ci spaventiamo ancora di più, diciamo, ma allora funziona, ma allora vero è Gesù. Sì, perché tante volte diciamo Gesù, Gesù, ma non ci crediamo in fondo, in fondo. E i discepoli erano così. Salì sulla barca con loro, il vento si calmò ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi. Perché? Perché non avevano capito da dove siamo partiti, ed è la conclusione di questa breve riflessione questa sera. Perché non avevano capito il fatto dei pani. Eppure ragazzi, non è che c'era tanto da capire, non era un'operazione matematica di alto livello con equazioni strane. È difficile, mamma mia, non è all'altezza della nostra. Avevano visto un miracolo, avevano visto la potenza di Dio manifestata, ma non capivano che Gesù era il Messia. Non capivano che Gesù aveva potenza di liberarli, di salvarli, di portarli all'appuntamento che gli aveva dato. I discepoli non lo capivano, ma noi lo capiamo? Ci alziamo in piedi. Lo capiamo questa sera? Lo vogliamo capire? Lo vogliamo capire? O vogliamo fare come è scritto subito dopo? Anzi, il cuore loro si era indurito. Può sembrare strano, ma di fronte a un miracolo, di fronte a una manifestazione della potenza di Dio, possiamo o crescere nella fede o crescere nell'incredulità. Ci riflettete? Di fronte a una potente operazione di Dio, non è detto che uno per forza dice, ho visto, quindi sono più convinto, ho capito, non avevo capito niente, anzi si erano induriti al punto tale da non vedere Gesù, da vederlo un fantasma, da vederlo un nemico, e da poi meravigliarsi che quando lui era rientrato sulla barca con loro, era ritornata la quiete. Non avevano capito che Gesù era il principe della vita, della realtà. E io desidero capirlo nella mia vita, desidero comprenderlo, e desidero questa sera che anche tu possa scoprire questa meravigliosa esperienza di trovarti a remare, di essere controvento, di dare la tua vita già per perduta, e poi miracolosamente, dopo varie esperienze di fantasmi e affini, riconoscere che Gesù è con te, ti sta tenendo per mano, ti sta accompagnando, e appena tu lo tocchi, il sereno viene nella tua vita, puoi arrivare all'appuntamento che lui ti ha dato, puoi realizzare le promesse che lui ti ha fatto, che sembrava impossibile che si realizzassero. Basta che tu lo tocchi e arrivi a destinazione, e il tuo cuore si scioglie, non si indurisce. Vogliamo pregare assieme perché questa sia un'esperienza che ci faccia crescere, non ci faccia disperare e non ci faccia indurire, ma di fronte al miracolo di un'ulteriore misericordia di Dio, della grazia sua che si rinnova, del suo amore che ci recupera nei meandri assurdi dove ci andiamo a incasinare. Di fronte a questo non ci induriamo come uno che dice: ma tanto poi vengo sempre recuperato. No, ma che ci possiamo innamorare di più, possiamo desiderare di più di fare la sua volontà, di lui che è benedetto in eterno. Amen. Signore, grazie per il tuo progetto, Signore, anche quando questo progetto passa attraverso momenti di difficoltà, di ansia, di angoscia, di smarrimento, anche quando ti confondiamo nelle nostre paure, ti filtriamo e ti vediamo come un fantasma, anche quando, Signore, tutto ci sembra strano intorno a noi, Signore, anche quando ci induriamo per la nostra incredulità. Grazie perché tu vieni verso di noi e non ci rimproveri, non ci condanni, ma ci rassicuri dicendo che sei con noi, che sei il capitano della nostra barca e che la nostra barca con te non potrà affondare. Sì, Signore, grazie. Grazie, vogliamo questa sera avere fiducia nella tua promessa, nel tuo progetto e nel fatto di sapere che siamo più che vincitori in virtù di te che ci hai amato. Grazie. Amen.